uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì a The Soup of the Day e bentornato Angelo, ormai sei fresco, fresco per modo di dire, non so se a Torino fa il caldo che fa a Roma.
Da morì, sì.
Che sì, sta sì, succedendo? Fresco. Giugno is fresco. The new luglio?
Giugno is the new ferragosto, sì, mi sa. No, giugno is the new giugno in Uganda, credo che
in mutamento
caldo,
climatico.
Sì.
Sì, chissà Cannes come sarà.
Quarta.
Pressione bassa. Ho trovato un meme da poco che adoro, che dice che faceva vedere, metteva due foto a confronto. Una era i miei amici d'estate, allora tutti quanti ok da sole a fare le scampagnate, sai, belli freschi e energetici, e poi c'era foto accanto io d'estate, uno che si misura la pressione. Come mi sono ritrovata?
No, anch'io devo dire che in questi giorni di calura, io che ho la pressione medio-bassa, più verso il basso, ho fatto un po' più fatica, obiettivamente.
Però devo dire,
poi là, caldo.
Sì, io devo dire, faccio pubblica, cioè io in qualsiasi situazione mi sono trovata, anche in gioventù, festivaliera e non, i festival di... cioè arrivavo a frequentare i festival assiduamente fino a metà giugno e poi cominciavo il declino, per cui li evitavo proprio a pie pari, quindi mi limitavo a proiezioni stampa, interviste al fresco dentro la macchina, e ci arrivavo in macchina con l'aria condizionata e poi mi richiudevo. Cioè tipo tutti i festival estivi, tipo Giffoni, la stessa Locarno, l'ho fatti poche volte e con veramente, diciamo così, mediamente costretta. E con questa dichiarazione di caldo dichiariamo aperte le danze di The Soup of the Day di oggi mercoledì, e musica maestro, e poi dopo Sandrona Milo, me ne dobbiamo ancora parlare, il festival è finito da 3 giorni.
Fred.
L'avevo detto, sono passati 3 giorni e mezzo dalla chiusura del 36esimo Lovers e ancora non abbiamo parlato del tutto di Sandrona Milo, regina e ospite d'onore del Lovers. Angelo, vogliamo sapere tutto prima ancora di sentire l'intervista che le hai fatto.
Allora, è stata un'esperienza memorabile.
Mistica.
Mistica ma molto divertente, perché lei è veramente una donna super divertente, facile, non diva, non impegnativa, super disponibile, è stata, e comunque ha 88 anni sempre, vorrei sempre specificare, ogni tanto lo dirò, tanto per non dimenticarcelo. No, è stata fantastica, è arrivata il giorno prima dell'apertura del festival, abbiamo fatto una cena dove ha cominciato a raccontarci milioni di cose, poi anche la sua gente, no, che era con lei, ogni tanto diceva: ma questa cosa non l'hai mai raccontata? E lei rispondeva: ma sì, hai ragione, e io non è che lo faccio apposta, ho talmente tanti ricordi che quando mi passo in testa li dico, ma magari poi non me lo ricorderò più tra un paio di giorni, però questa cosa ve la racconto adesso. No, è stata un'esperienza molto bella, perché comunque per quanto uno magari non ci possa pensare, ma poi quando uno si siede lì con lei la sente parlare, ti rendi conto che lei ha conosciuto tutti. Sì. Lei ha lavorato con tutti, e non solo ha conosciuto tutti, ha lavorato con tutti in campo artistico e cinematografico, ma lei è stata anche una donna molto attenta e molto impegnata nel suo piccolo, nel sociale e nella politica. Lei ha conosciuto Pietro Nenni, per dire. Lei ha scritto una lettera a Pietro Nenni, in quanto lei, giovane madre di una non sposata, di una bambina per la quale, secondo la legge del tempo, lei non contava niente, perché era il padre, il tra virgolette proprietario della figlia, non la madre. Lei ha scritto una lettera a Pietro Nenni, lei ha conosciuto Pietro Nenni e ovviamente non solo grazie a lei, ma grazie alla sua spinta, lo Stato italiano ha poi cominciato a parlare di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, che non è proprio cioè uno dei quei tre o quattro cardini della politica familiare epocali, no? Per il nostro paese. E poi però lei ti racconta questa cosa, si commuove anche, e poi dopo si mette a parlare di Federico Fellini, di casa sua, del divano di pelle, di quanto la Amasina un po' le volesse bene, ma anche non tanto. E non so, e poi infatti con Vladimir con Luxuria abbiamo riso da pazzi, perché lei a cena parlava e buttava lì dei nomi, ma non faceva name dropping come fanno i poracci, no? Lei proprio l'aveva conosciuto sul serio, no? Dice, perché sono lì, siamo andati in spiaggia a Fregene e c'era io passavo e Ennio Flaiano mi chiami, dice: Sandra, vieni che ti presento Federico Fellini, un giovane artista, e poi sono qua con Marcello Mastroianni, tra virgolette, cioè tutti questi nomi qua. E Vladimir diceva: sì, no, ma infatti, certo, vai bene, proprio gente, una gente qualsiasi.
E se però ci pensi, erano queste le persone che quel gruppo di attori frequentava. È un po' come,
infatti lei ha fatto questa osservazione, la stessa osservazione più o meno che stai facendo tu, dicendo: sì, però noi eravamo quel gruppo lì, noi eravamo degli amici giovani, non ci reputavamo sto granché, però poi sia ognuno nel suo campo è diventato quello che è diventato. Flaiano, quando lo conoscevo io, non era Ennio Flaiano, quell'Ennio Flaiano lì, era uno che si chiamava Ennio Flaiano, un amico mio, no? E quindi proprio sempre una questione di prospettiva. Certo che calcolandola dal nostro punto di vista adesso, lei ha vissuto e conosciuto e fatto parte, anche se magari non sempre centralmente, della storia del cinema italiano. C'è poco da fare. Poi lei ha avuto una vita, come ha raccontato in più momenti, ha avuto una vita molto più incentrata sul personale che sul professionale. Lei ha lasciato il cinema più volte, poi l'hanno ripescata, lei non lo voleva più fare, l'hanno dovuta convincere, si è messa a fare radio perché aveva bisogno di guadagnare. Infatti ha sempre specificato: no, io ho avuto una vita artistica bellissima, non sono diventata ricca come certe mie colleghe, però pazienza, però ho dei figli bellissimi, ha detto. E quindi
sì, a me mi ha benedetto la creatura, te lo raccontai?
Ah, no.
Che l'unica volta che l'ho incontrata dal vivo è stata a Cinematografo di Marzullo, dove eravamo io, da critico cinematografico come al solito, e lei da ospite d'onorissimo, e ha visto che ero incinta, mi è venuta vicino, mi ha abbracciato, mi ha toccato la pancia e mi ha detto: ah, ma è femmina o maschio? Ho detto: no, è femmina. Ha detto: è bellissimo, è la cosa più bella che ti poteva capitare, è iniziare con una figlia femmina il tuo percorso da mamma, perché sarà una bellissima. Ma proprio era contenta, cose, c'ho anche una foto,
è
stata molto bello.
È veramente così, è super. La cosa che stupisce è, fa bene al cuore vedere, è che lei è super entusiasta di tutto quello che fa, anche ancora adesso, e se c'è qualcosa che le piace o qualcuno che le piace, che fa una cosa che lei apprezza, lei glielo vuole dire, glielo vuole non dire solo a carino, mi è piaciuto, no, tipo Fumetti Brutti, la Iole Signorelli, l'artista che ha fatto la nostra immagine di quest'anno, che lei ha adorato, a cena ha voluto che Vladimir la chiamasse per poterglielo dire di persona, e questa qua a momenti sveniva, ovviamente, no? Perché è una persona fatta così, è una persona generosa e molto diretta, e non fa tanti complimenti, però che è secondo me un grande pregio, è già un pregio in assoluto. Poi probabilmente dopo una certa età, come diceva lei, ma a me non me ne frega niente, io ho 88 anni, io se voglio dire una cosa la dico. Discorso di Ornella Vanoni, no? Che l'abbiamo già fatto altre volte,
amiamo,
cioè, venitemi a dire qualcosa, e difatti nessuno dice niente.
Sentici, per celebrarla ancora di più, ci ascoltiamo un estratto della tua intervista, cosa ci fai sentire?
Adesso guarda, vi faccio sentire una parte molto divertente verso la fine, quando lei parla del come è riuscita a recitare per la prima volta con la sua voce, perché nessuno voleva farla recitare con la sua voce, perché lei aveva la voce, detto da lei, quoto, da bambina scema, chiusa quotazione, e difatti veniva sempre doppiata. Poi Pietrangeli ha deciso che invece lei doveva recitare con la sua voce, e lei ce lo racconta in questo pezzetto che adesso vi facciamo ascoltare.
The Soup of the Day.
Una cosa che è abbastanza fondamentale nella sua carriera, che ha fatto un po' un salto, non è stato quando hanno smesso di doppiarla, di doppiare la sua voce, quando lei ha potuto recitare con la sua voce, sì. Che era...
È stato una voce che nessuno sopportava.
Voilà,
ma che c'entra quella con quel fisico, con quella vocetta, no? E invece fu Antonio Pietrangeli, io avevo fatto Adwell e le compagne con due artisti straordinari che erano Simon Signoret, Emanuele Rivà, si ricorda, era Simon Amour, lei era stupenda, poi c'era Marcello Mastroianni, Claudio Gora, vabbè. E c'era un'altra ragazza, come si chiamava, adesso mi sfugge un attimo, ho sempre ricordato tanti nomi, questo è brava anche lei, e fece questo film molto bello sul la senatrice Merlin aveva appena fatto la legge sulla chiusura delle case di tolleranza, sì. No? E quindi c'erano tutte queste prostitute per strada, non sapevano cosa fare, cosa fare, no? O battere per strada, ma comunque brutto, pericoloso, insomma, o inventarsi un'attività, ma chi le voleva? Mm-hmm. Allora queste quattro mettono insieme i loro risparmi, insomma, così, e decidono di aprire questa trattoria, che è un grande successo, va benissimo, lavorano tutte e quattro, bravissime, no? E però poi viene chiusa perché c'è uno dei vecchi padroni delle case chiuse, insomma, le cose, vabbè, la storia è la cosa. Furono quattro ruoli bellissimi, quattro attrici, tutte bravissime. Allora il film fu presentato, Pietrangeli si impose col produttore, che tra l'altro uno dei produttori era anche il mio compagno, non voleva che io fossi me doppiassi. Mi ricordo che feci una lite e disse: un giorno mi pagherai per farmi doppiare. E poi è venuto. E allora doppiai il film, io ero molto contenta. Il film andò a Venezia, siccome però Emanuele Rivà e Simon Signoret erano doppiate, loro avevano recitato in francese, quindi certo, erano doppiate. Certo. E l'unica che aveva la voce ero io, e fui candidata alla Coppa Volpi. E ci fu una votazione, e furono 5 voti a me e 5 voti a Shirley MacLaine, perché uno si era astenuto. Poi ci fu la seconda votazione, il sesto votò per lei, vabbè.
Non però, è che ha perso contro una valida,
no, però tanto si sapeva che io ero andata in finale, che la Coppa Volpi, quindi un'attrice
con la sua voce, peraltro.
Con la sua voce, poi erano tempi in cui le belle erano considerate stupide, no? Non era facile.
E non è cambiato tantissimo, sa? Ultimamente anche si sta tornando un po',
no,
verso quello.
No, adesso viene ammesso il fatto che una donna bella sia anche intelligente. No, allora no, era stupida.
Sì, una volta era automatico.
E quindi bisognava fare le stupide. Forse per questo io ho fatto fatica poi molto ad affermare me stessa. Però poi, insomma, le cose cambiano. Moltissimo sono cambiate, sì.
The Soup of the Day.
Fred. Ad Soup of the Day, qui su Fred, arriva un regista che, se non sbaglio, non è mai stato con noi, quindi gli dico benvenuto a Giuseppe Marco Albano, che è qui con noi perché è anche in giuria al Figari Film Fest, quindi benvenuto Giuseppe.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a te Chiara.
E allora, l'ho anticipato, in realtà l'occasione che ci porta a incontrarci, anche se stranamente, non so se tu ricordi di essere stato già con noi essendo i Festival Insider, ma magari no, buona
no.
La prima,
esatto.
È perché sei in giuria dei corti internazionali al Figari Film Fest, l'11ª edizione, quindi innanzitutto come sta andando?
sta andando molto bene, sono felice di essere qui, è la seconda volta per me ad Olbia. E, la prima volta è stata come regista in concorso, quindi al Figari Film Festival, in concorso ovviamente nazionale, e qualche mese fa mi chiamò il direttore Matteo Pianezzi, che è anche un collaboratore, ormai è diventato amico veramente intimo, con cui ho fatto anche delle cose, stiamo scrivendo delle cose insieme, mi chiamò dicendomi: ti vorrei tanto in giuria internazionale all'Olbia, quindi al Figari Film Festival, e sono stato molto felice di accettare l'invito, anche perché non si viene spesso sull'isola sarda, insomma è raro per me, non sono uno che fa le vacanze in Sardegna purtroppo, perché vivo in un posto anche un po', come dire, anche turistico, quindi alla fine le vacanze me le faccio più a casa, però tornare in Sardegna è sempre una bella emozione. Poi ritrovarsi appunto dall'altra parte, cioè quella della giuria, quindi di decretare in qualche modo i professionisti del cinema, che sono d'altronde tuoi colleghi, ragazzi più giovani o un po' più grandi di te, insomma è sempre un'emozione diversa, ma è pur sempre un'emozione, quindi è bello stare qui.
Eh sì, perché ricordiamolo innanzitutto, Matteo ci ha tenuto a ricordare che, ecco, la policy, diciamo, chiamiamola così, del Figari Film Fest è mettere a giudicare italiani sugli internazionali e gli internazionali sugli italiani, giusto per non creare conflitti di interessi. E in più tu condividi il compito appunto della giuria, che se non mi sbaglio sono 15 corti che devi valutare.
Sì, sono 15 cortometraggi, sì.
15 cortometraggi da valutare insieme a un altro signor regista, che è Adriano Valerio.
Sì, sì, un altro signor regista che è italianissimo, vive però in Francia, sì. E quindi non ci vedevamo anche con lui da anni, noi ci siamo conosciuti durante i David di Donatello, perché abbiamo vinto il David 1 l'anno successivo, cioè lui nel 2014, io nel 2015, quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione alla festa di David, e insomma da lì siamo diventati amici, ecco.
E infatti devo dire, tu non sei nuovo sia ai premi che ai festival, perché con, sì, i tuoi corti hai frequentato tanti festival, tra cui spesso anche il Giffoni Film Festival, hai, sì, vinto un Nastro, sì, d'Argento, un Davide Donatello, quindi anche i premi più prestigiosi italiani te li sei portati, sì, a casa, ce l'hai lì che ti guardano. E sì. Come
a casa
sei
di mia madre, in realtà.
Vedi, fortunata mamma.
Perché quello è ben importante, cioè, per dimostrare poi alla famiglia, cioè, i premi si danno a mamma e papà, ecco, quindi io l'ho lasciati a casa dei miei.
Mi piace questa.
Quindi, esatto, no, assolutamente, perché poi no, sono quelli che ti hanno aiutato a realizzare il tuo sogno da piccolo, perché non era da tutti: mamma, voglio fare il cinema, mamma, voglio fare il regista.
Sì.
E quindi io sono riuscito a convincerli, a portarli sulla mia strada, e quindi quella è un po' la prova del 9 fisica che rimane nella vetrina, a dire: beh, forse
qualcosa,
insomma, qualcosa di buono l'ha fatta, insomma, ho fatto bene a dargli il, come dire, il benestare sulla scelta degli studi, perché, sì, mi ricordo, insomma, quando si arriva a quel momento lì, ci sono anche persone che non hanno potuto in qualche modo studiare subito cinema, oppure fare subito il cinema, perché hanno dovuto dimostrare ai genitori magari di iscriversi a un'altra università. Mi raccontava proprio Adriano di una cosa del genere, abbiamo parlato anche con lui, cioè proprio l'altra sera abbiamo parlato di questa tematica, cioè lui si è laureato in legge per dimostrare proprio ai genitori che faceva prima l'università, e poi per magia è iniziata il cinema per lui, e adesso è un regista super affermato e talentuosissimo.
Ahimè, stramaledettamente vero quello che hai detto, purtroppo. Quindi sì, mi piace che celebri i tuoi genitori così.
Assolutamente.
Mi piace. E allora, hai nominato Adriano, ecco, vi siete amici, già vi conoscevate, avete, sì, però, sì, un modo diverso di fare cinema, come giusto. Come vi siete organizzati nel giudicare, tra virgolette?
Beh, al momento diciamo che non siamo ancora seduti, abbiamo solo un po' chiacchierato dei lavori, sia alla fine di ogni visione di cortometraggio, un po', no, quei giudizi a freddo che dai, sì, appena guardi un corto. Poi avremo modo entrambi di riguardarceli, ovviamente non a schermo gigante durante la serata, ma magari con sul computer privatamente, per rivedere qualcosa che magari ci ha convinto, non ci ha, al contrario non ci ha convinto del tutto, e quindi ci aiuterà una seconda visione. Ne abbiamo parlato, anche di questo, e poi ci sederemo a tavolino per iniziare a capire quale o quali possono essere i migliori cortometraggi di questa edizione del Figari Film Festival.
Come guardi i film normalmente?
Io li guardo sempre da spettatore, perché ovviamente il cinema è emozione, e quindi mi spoglio, cerco quasi sempre di spogliarmi completamente dalle vesti di, come addetto ai lavori in qualche modo, se così si può dire, e li guardo come un normalissimo spettatore. Questa è la cosa che poi, la frase che mi dicono sempre: ti è piaciuto quel film? Ti è piaciuto? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Però tu lo guardi diversamente, tu lo guardi come... Io dico no, io lo guardo sempre come il pubblico, perché io sono il pubblico come te, siamo ovviamente uguali. Poi sì, se devo studiare, se devo rivedere un film, lo rivedo in un modo diverso, più approfondito, cioè lo vedo da addetto ai lavori, quindi da mestierante del cinema. Però il mio approccio primario al cinema è puro, è come un bambino di 10 anni che guarda per la prima volta un film al cinema, e quindi mi faccio trasportare dalle emozioni, mi faccio guidare insomma dal cuore, dall'istinto in qualche modo. Non analizzo, non critico, non giudico, non cerco di farlo. Purtroppo mi viene automatico nel momento in cui conosco personalmente gli addetti ai lavori, quindi certo, l'amico attore, l'amico regista. Lì purtroppo anche nella prima visione ho un po' di difficoltà, e lì succede il contrario, quindi cerco di switchare, ovvero la prima mi viene automatico subito giudicarlo, perché dico: ma perché ha fatto questa cosa? Non poteva fare così? Ma perché ha usato questo attore? Poteva scegliere un altro? Ma perché questo? Ma perché quello? E quindi cerco ovviamente di rivedermelo spogliandomi di quella consapevolezza e del mio mestiere in qualche modo.
Parliamo di te, Giuseppe. Che c'è nel tuo futuro? Ancora corti? Un lungometraggio? Ecco, dove ti senti diretto?
Ecco, allora, questa è una frase che ti sottolineo perché è importante, e ne parlavo sia con Matteo sia con Adriano Valesio. Questa frase che hai appena detto, domandandomi ovviamente: ma quindi ancora corti?
Sì, perché ecco, è una forma, noi la celebriamo questa forma, perché spesso viene solo un tempo, è stata sempre relegata, come dire, al ponte per i lunghi, che è giusto.
Ed è una cosa sbagliata.
Giusto, però voglio dire, ci sono delle cose che possono essere raccontate più efficacemente con un corto, e cose che invece magari hanno bisogno di un lungometraggio per esprimersi appieno. Quindi ecco, non è scontato che tu stia lavorando a un lungo, ecco, non lo do per scontato, almeno io.
Quello sicuramente, quello che dicevamo questi giorni anche con gli altri, è che il cortometraggio ha una struttura narrativa a sé stante, quindi non è detto che è un po' brutto quando, ma perché è quello che succede in Italia, cosa che non succede all'estero, tipo in Francia, cioè il corto è rispettato così quanto un lungometraggio. Quello che poi si pensa e pensano tutti in questo paese è che poi il corto deve essere, come dire, come succede poi all'Accademia dei Davide Donatello, premiato in piedi all'ultima fila. Chiaro. E la cinquina deve stare a casa, va solo il vincitore, che lo sa prima durante una fredda conferenza stampa, mentre non si vive tutta quella adrenalina che magari può vivere il nominato a miglior attore o miglior film. E quindi è una cosa che io ovviamente non ho mai accettato e condiviso, perché poi quando guardo le accademie degli altri paesi, per esempio i César, il cortometraggio viene nominato aspetti fino alla giornata e alla serata di premiazione del premio della tua accademia, del tuo paese, per insomma aspetti lì e c'è la stessa emozione, la stessa adrenalina di un grande. E quindi è ovvio che poi i produttori, il mondo del cinema e tutti quanti, nessuno escluso, dice: ah, quindi i corti sono una palestra per il cinema, i corti, vabbè, hai fatto un corto, vabbè, hai fatto un corto. Cioè, e questa è la cosa che purtroppo in Italia...
Ma infatti noi lavoriamo per far riuscire l'altra, però non mi hai detto cosa c'è nel tuo futuro.
Sì, te lo dico subito, nel mio futuro c'è un documentario che stiamo per chiudere, se ne è parlato un pochino, io non so neanche se parlartene, però te ne parlo perché ormai la notizia è uscita qualche mese fa su Chuck. Io sto portando avanti ormai da più di un anno e mezzo con Adriano Pantaleo, che insomma il bambino più famoso d'Italia degli anni 90, di quando io appunto a casa guardavo la televisione, guardavo Spillo, quindi Amico Mio, ma lui nasce da Io Speriamo Che Me La Cavo. Quando lo conobbi ad un festival di Maratea, al festival di Maratea, alle giornate del cinema lucano, ci conoscemmo, diventammo subito amici e io feci la domanda che da 30 anni ad Adriano chiedono sempre: ma che fine hanno fatto tutti i bambini della classe di Corzano col maestro Sperelli, Paolo Villaggio, il film della Wertmüller? E da lì ci siamo guardati e abbiamo capito che insieme dovevamo iniziare un viaggio, e lo abbiamo iniziato, che ormai dura da più di un anno e mezzo, quasi due anni. E siamo andati a incontrare tutti, abbiamo ritrovato dopo 30 anni dopo, perché nel 2022 il film di Leonard Wertmüller, Io Speriamo Che Me La Cavo, che è un cult, è diventato un film cult nel nostro paese, compie 30 anni, e noi 30 anni dopo siamo andati a raccontare tutte quelle storie e che fine hanno fatto quei bambini, semplicemente perché per un bambino di 7-8 anni arrivare a fare un film improvvisamente ti cambia la vita, sia in meglio ma anche in peggio certe volte, perché puoi avere successo e continuare a fare questo lavoro veramente perché è una vocazione, come Adriano Pantaleo, come Ciro Esposito, però tutti gli altri 11 ragazzi invece non hanno fatto più né cinema né teatro, e quindi ci sono storie disparate e diverse tra loro. Questo è il film, si chiama Noi Ce La Siamo Cavata, e speriamo stiamo in montaggio, quindi stiamo finalizzando il film, lo sta montando una montatrice napoletana che è Alessandra Carchedi, bravissima, e speriamo di chiuderlo quanto prima, per poi insomma che poi possa vedere la luce il nostro film. E sarebbe bello, il nostro sogno, e per chi non ha visto Io Speriamo Che Me La Cavo, che dopo la visione del nostro documentario Noi Ce La Siamo Cavata si vada a vedere il film, o chi invece l'ha amato e sa le battute a memoria come me, che sono un bambino che era pazzo di quel film e tuttora lo è ancora, che conosce le battute a memoria, se lo va a rivedere dopo tanti anni, semplicemente. Quindi questo è il mio sogno, magari proprio di accoppiare, come spesso accade oggi sulle piattaforme, accoppiare il documentario al film, e sarebbe bello.
Da napoletana quindi... sono doppiamente contenta, ovviamente.
Ah, ok, sei napoletana, bellissimo. Bene, allora...
Quindi
conoscerai il film davvero.
Sì, vabbè, ovvio, poi quella è la con Adriano siamo coetanei, quindi voglio dire, più o meno quelli sono gli anni. E Giuseppe, quindi innanzitutto in bocca al lupo per questo jury duty, come direbbero in inglese, quindi fate buone scelte, mi raccomando, per il futuro anche del cortometraggio di cui abbiamo tanto parlato, e in bocca al lupo ovviamente per il documentario che spero veramente di vedere presto.
Grazie mille davvero, grazie a te, grazie a voi.
Fred Film Radio.
Ieri sera è stato il giorno dei Nastri d'Argento, che quest'anno, Angelo, come ricordammo in epoca di annunci, quest'anno per la prima volta dopo molti anni si sono celebrati a Roma e non nella cornice del Teatro Antico di Taormina, per ovvi motivi, che la Presidente Laura De Licoli aveva detto, molto ovvi motivi, nel senso che Roma permetteva di prendersi una una piccola pausa, farsi un tampone e presenziare alla cerimonia, Taormina comportava una logistica più complicata e delle defezioni dell'ultimo minuto sicure. E quindi, se sei d'accordo, noi, se non avete seguito i Nastri d'Argento, passiamo a darvi un po' le principali notizie al riguardo.
Esatto, diciamo, io sono molto contento perché finalmente c'è stata la riscossa di Emma Dante.
Bravo, esatto, concordo. Macaluso,
che hanno vinto miglior film e miglior regia. E anche altri due nastri più tecnici, che però sono dei nastri tecnici non proprio di passaggio, ecco, come dire, perché sono il montaggio e il sonoro. Sappiamo che ormai sono molti anni che dove il montaggio e il sonoro sono due premi separati, il montaggio audio e il montaggio video sono due premi separati. In questo caso il film di Emma Dante se li prende entrambi, facendo un corollario giusto a quelli che sono i due premi principali, perché miglior film, miglior regia sono i premi proprio top of the list, come si dice.
Concordo.
E poi un'altra cosa di cui sono molto contento, e so che tu sarai molto contenta insieme a me, è il premio per il miglior regista esordiente, che va a Pietro Castellitto,
sì,
per I Predatori.
Sì, io
che noi
felice,
abbiamo tanto amato,
sì,
felice, contenti, difeso a spada tratta, nonostante gli attacchi inutili.
Sì, a noi ci piace così irriverente, fuori dal coro e fuori dagli schemi. Noi siamo così, ci prendiamo tutto, come dire, tutto il pacchetto, anche le parti negative.
Ma poi va bene così, perché era un film, per quanto ad alcuni poteva risultare magari fastidioso, era comunque un film che ti rimaneva in testa e ti faceva ragionare e pensare, analizzare. Sembra già un vantaggio, è una vittoria in sé, ecco.
E poi il nostro caro Francesco Bruni sarà contento perché il suo attore Kim Rossi Stewart ha finalmente trionfato.
Sì, e in più lui sarà doppiamente contento perché anche lui ha vinto il nastro per la migliore sceneggiatura in collaborazione con Kim Rossi Stewart anche. Quindi
sono presi quello che è loro, come dire, per dire alla Gomorra.
Sì, poi per un film molto, molto personale, su una storia personale drammatica, trattata con una leggerezza e un garbo che pochi altri, e si sono proprio trovati Francesco e Kim, secondo me hanno proprio trovato il giusto peso e l'equilibrio per uno essere la spalla dell'altro senza mai strafare. E quindi sia la scrittura che la regia di Francesco, che l'interpretazione e la coscrittura di Kim dall'altra parte, si sono amalgamati in un film che, chi non l'ha ancora visto, andate a vederlo, vedetelo, perché adesso è sulle piattaforme, è un canto di speranza e di meraviglia sulle forze della vita e sulla resilienza alle malattie. Quindi merita, è proprio un film molto, per quanto a tratti di una cosa tragica, è un film iper positivo.
Sì, concordo. E non è rimasto a bocca asciutta neanche Elio Germano, che non si fa mancare un premio.
Se no non ci va, lui proprio per contratto.
Sì, sì.
Ecco, se voi mi date qua, no, io sto a casa mia. No, scherzavo ovviamente. No, è un premio anche secondo me, anche questo secondo me è molto 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 meritato, perché è un premio per una parte comica, una parte leggera in una commedia, dove lui è spettacolare come è spettacolare nelle parti drammatiche. Lui si diventa proprio, si immerge al 300% nel personaggio e nell'ambiente, e diventa quello che il regista plasma. E in questo caso, per l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, lui è perfetto. All'accento, cioè, i miei amici bolognesi non ci potevano credere che lui avesse un accento bolognese così bolognese, non essendo bolognese. Niente.
Quante volte hai detto bolognese? 5.
No, per sottolineare, perché non andasse perduto il messaggio. E oltretutto, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose è un altro film che comunque ha preso anche una serie di altri premi, perché voglio dire, ha ricevuto il Nastro per migliore commedia. L'attore, appunto, l'abbiamo detto, scenografia, il premio per il casting, che è un premio che sembra buttato lì, e invece ha molto senso per questo film qui. Se vuoi, per chi l'ha visto e chi non deve ancora vederlo, vado pure. il casting è perfetto, non c'è nessuno, ma neanche la parte secondaria,
ma anche il passante è fuori
sì,
luogo.
Sì, è proprio, hanno fatto un lavoro di fino non indifferente. E vorrei dire un'altra cosa su due premi, su due nastri, che sui i premi speciali, tra i premi speciali, a parte vabbè, il nastro di platino a Sophia Loren, che era un, come dire, dopo il film, dopo La vita davanti a sé, era inevitabile che anche i nastri si ricordassero della Sofia Nazionale. No, volevo parlare però per il premio Nastri nuovo IMAIE per il doppiaggio, che è un premio che secondo me dovrebbe essere valorizzato di più, e cioè, non è che non lo sia, però segnalato di più, perché noi abbiamo questa tradizione di doppiaggio fantastica, no? Che si è un po' andata perdendo negli ultimi anni per svariati motivi, immagino anche economici, non lo so, di attenzione, di edizione, di tempistiche anche. E invece il premio dato a Dario Penne e Ida Sansone per il doppiaggio di The Father, Nulla è come sembra, è veramente un premio azzeccato, perché chi ha visto il film come me in tutte e due le versioni nulla viene perduto nella versione italiana, non tanto oltre che come adattamento di dialoghi, anche proprio come toni, come sfumature di parlato, come sono riusciti a ricreare la bravura dei due attori originali al 100% anche nella versione italiana, che non è sempre fattibile e possibile. In questo caso è stato possibile, quindi buon per loro. E segnalerei un'ultima cosa, poi giuro che non parlo più, che mi sto parlando solo io.
Ma puoi, un piacere.
Anzi, due cose vorrei segnalare. Vorrei segnalare il corto d'argento a Edoardo Natoli per Solitaire, che è un film che noi, meno io personalmente, ho adorato a Venezia. Poi abbiamo anche intervistato Edoardo, che è un ragazzo splendidissimo, strasimpatico.
Quindi Fred Reference, ascoltate l'intervista.
Che si merita tutto questo successo. Stessa Fred Reference per Jasmine Trinca, che ha vinto il nastro speciale opera prima per i corti con Be My Mom, anche lei nostro ospite,
il nostro premio Fred Award.
E, no, all'interno dei premi documentari è stato dato un premio dedicato a Valentina Pedicini. Io ci tengo a dirlo, perché Valentina Pedicini era una regista fantastica, documentarista e anche non solo, molto presente, molto attiva anche nella comunità LGBT, e noi al Festival Horrors quest'anno abbiamo fatto anche un omaggio a lei. Mancata l'anno scorso è stato uno schiaffo in faccia a tutti, sì. E il fatto che i Nastri d'Argento abbiano deciso di dedicare un premio a lei nei documentari che erano il suo pane è secondo me un gesto bellissimo, sì. Ed è ancora più bello il fatto che lo abbia vinto Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, che è
un altro filmone. Esatto, concordo e mi ha fatto venire un po' di lacrimuzza. E non abbiamo parlato, visto che ecco, da donne a donne, non abbiamo parlato delle attrici sorpresa tra le attrici con i nastri, perché per Teresa Saponangelo migliore attrice protagonista per Il buco in testa, Sara Serraiocco migliore non protagonista per Non odiare, e premiate in exequo per la commedia Miriam Leone per L'amore a domicilio e Valentina Lodovini per 10 giorni con Babbo Natale. Quindi ecco, quattro diversissime attrici hanno trionfato sul palco dei nastri, per cui tutte validissime. Sì, alcune le abbiamo anche molto Fred Reference. Sì, adoro lei, anzi la chiacchierata molto. Di ecco, altra Fred Reference, la chiacchierata di me e Angela fatta in occasione del Torino Film Festival è stata veramente molto interessante.
Anche e soprattutto per il film, perché il film, cioè Il buco in testa è un film molto, molto impegnativo, molto importante, però è un film di grande densità e lei porta a casa, come si dice, il ruolo della protagonista, di quella protagonista specifica, in quella storia specifica, con una capacità e una caparbietà super notevole. Quindi brava Teresa.
E quindi auguri a tutti i premiati dei Nastri d'Argento, vediamo cosa ci porterà la prossima stagione. Noi ci ascoltiamo, magari quasi quasi, vediamo se ce la mandano, Gerardina Trovato, in onore di Emma Dante e le sorelle Macaluso, e torniamo ovviamente ancora The Soup of the Day fra poco.
Fred Film Radio.
Mercoledì sera, finestra aperta, venticello, speriamo, televisione, divano, e cosa guardiamo, Angela?
Caldo è caldo e capisco che la migliore soluzione sarebbe uscire, stare all'aperto, vedere gli amici, rilassarsi, usufruire di quel po' di venticello che la notte offre, ma volendo rimanere a casa non ci sono altre opzioni che sintonizzarsi su Iris alle ore 21 e vedere Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, un film che parla di dolore. Quindi, insomma, un film impegnativo, infatti si racconta di Lee Chandler, un ragazzo che vive a Boston ormai da molti anni, avendo lasciato il paese in cui è nato e cresciuto, cioè il Manchester by the Sea del titolo, e i motivi per cui ha lasciato il paese non li sappiamo, li scopriamo piano piano quando lui è costretto a ritornare a casa perché il fratello è morto improvvisamente e lo ha lasciato unico tutore del nipote Patrick. È a questo punto che, oltre alla devastazione per la perdita, lì deve assolutamente fare i conti nel passato, passato che viene ricostruito piano piano, mentre allo stesso tempo deve prendersi cura di questo ragazzo sedicenne che ha una voglia di vivere immensa nonostante il dolore che lo ha travolto, perché come è giusto a 16 anni si devono trovare per forza le risorse per guardare al futuro, e quindi da una parte c'è la vita, dall'altra c'è un percorso pesantissimo che lì si ritrova a rifare, perché deve assolutamente fare i conti con il passato, liberarsene anche lui e cercare di capire fino in fondo se il malessere che si è portato dietro, che ha covato per tanti anni, possa essere spinto via, come sta cercando di fare il nipote. Accanto a lui c'è anche la Michelle Williams, che è l'ex moglie, e insomma insieme costruiscono un quadro di una ex famiglia, forse ancora famiglia, davvero toccante e coinvolgente. Casey Affleck per questa prova ha vinto l'Oscar nel 2017, ma non meno brava è Michelle Williams, e il ragazzo, il giovane che è interpretato da Lucas Hedges, che all'epoca era poco conosciuto ma ora è diventato uno dei volti nuovi del cinema americano. Ora, raccontata così può sembrare una storia molto triste, in effetti lo è, però ci sono anche momenti di grande leggerezza, momenti di comicità quasi. La grandezza della regia sta tutta nel raccontare fino ai minimi dettagli il mondo intorno ai protagonisti, ma anche tutte le sfumature del loro animo. Ecco, un racconto di scavo straordinario, che fa di questo film un film unico, e insomma un film che, se non lo si è visto, lo si deve assolutamente recuperare su Iris alle ore 21.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Giunge al termine anche questa giornata The Soup of the Day, dove abbiamo parlato di premi, di festival, avete ascoltato interviste, mi permetto di dire super puntata piena. E per concludere, proprio con la ciliegina sulla torta, una notiziona che risale a ieri sul tardi, notizia tutta italiana a Cannes, e cioè Palma d'Oro d'onore a Marco Bellocchio e il suo nuovo film Max può aspettare, evento speciale fuori concorso al Festival di Cannes.
Ecco, il film poi uscirà in Italia in contemporanea praticamente, il 15 luglio, subito dopo la proiezione cannese, e il premio a Marco Bellocchio verrà consegnato in chiusura di festival. Scusate. È un film autobiografico, no? Un film che racconta la storia della morte di Camillo, che era il gemello di Marco, il 27 dicembre del 68, e è un po' significativo che, oltre a essere un anno importante per la famiglia Bellocchio, tragicamente importante per la famiglia Bellocchio, è anche un anno rivoluzionario, perché il 68 è l'anno della contestazione della libertà sessuale, del maggio francese, dell'invasione della Cecoslovacchia. Questi due racconti molto, molto profondi, sia personali che universali, che diciamo pubblici, si intersecano in questo film. È un film che è fortemente voluto da Rai Cinema, anche perché appunto Bellocchio è un autore italiano che è stato molto legato a Rai Cinema, per cui Rai Cinema è sempre molto pronta e molto disposta ad aiutare supportare, in quanto c'è un rapporto di stima profondo che lega la società con il regista. Ed è un film che ha avuto una gestazione molto, molto lunga, non è stata una passeggiata, non è stata una cosa pensata e poi girata. È un film che ha avuto una gestazione di 5 anni, e come racconta Simone Gattone della Kavak Film, che è la casa produttrice principale, la quale in questi 5 anni la pazienza e l'attesa sia di Rai Cinema che della IBC Movie di Beppe Caschetto e di Malcolm Pagani di Tender Stories, questi sono tutti i produttori che si sono pazientemente accodati al progetto e che hanno atteso che questo film potesse venire alla luce esattamente come Bellocchio lo voleva, con i tempi ovviamente del regista e anche delle necessità produttive. È una bella cosa.
È una bella cosa. Sono emozionata per il maestro Bellocchio. Sì.
Questo Thierry Frémaux non la smette. Adesso prima o poi smetterà di darci sorprese, perché tra un po' il festival comincia. Quindi
io so l'ansia, soprattutto quando le danno quando abbiamo già chiuso la puntata. Cioè, mi prende il male assoluto, tipo, sì, perché mi rendo conto che noi di solito chiudiamo verso le 11, 11 qualcosa, quando innanzitutto non siamo connessi con le news, ovviamente, perché stiamo parlando con voi, ma seconda cosa è l'orario, devo dire, quello in cui escono più notizie, di solito le 11, 11 e mezza, mezzogiorno, quindi ecco, ce la rischiamo ogni giorno. Però infatti Angela, da quel di Venezia, mi ha mandato un WhatsApp e ha detto: hai visto, è uscita un'altra notizia. Ho detto: vabbè, ci toccherà parlarne domani con un po' di ritardo, ma ormai siamo abituati. Ma voi aspettate comunque, no, che ve ne parliamo noi, quindi va bene così.
E noi
volete il nostro commento, esattamente, e quindi
non possiamo commentare tanto, perché il film ancora non l'ha visto nessuno, lo vedremo, lo commenteremo, però commentiamo il fatto positivamente, il fatto che il Festival di Cannes onora un'altra eccellenza italiana, che mi viene un po' la pelle d'oca dire questa parola perché è strausata, però in questo caso è reale, perché Marco Bellocchio è sicuramente uno dei maestri del cinema italiano contemporaneo, quindi è giusto che un festival importante come Cannes lo ricordi e lo premi.
Assolutamente, quindi complimenti maestro, ci aspettiamo grandi cose anche da questo film. Marx può aspettare, e per invece ascoltare noi dovete aspettare solo fino a domani le ore 10, Canale Italiano, Canale Entertainment, in podcast, in replica. Se non volete aspettare, appunto, c'è il podcast, quindi voglio dire, avete tempo per recuperarci, se vi manca la voce di Angelo soprattutto, ovviamente. E quindi a domani, grazie Angelo, grazie a tutti i nostri ospiti e grazie ai festival, grazie al cinema, ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social
perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.